But I ain't gonna live like this no more. Most of my life's been waging war. Till I found peace, I could have swore. What she did shook me to the core. And I ain't gonna live like that no more. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door. Well, when I get gone, you can hear me roar. And you know I can't live like this no more. Oh, I ain't gonna live like this no more. Hurting as bad as the years before. Living in a lie I can't ignore. Oh, I had to cut ties to settle the score. I ain't gonna live like this no more. This no more. I've been drinking till my body's sore. Ain't touched my bed, just sleep on the floor. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, cause I ain't gonna live like this no more.
Io questa sera mi sono preso un appunto perché dopo Prosecco, tipo sentire a voi, però insomma, come c'è da un brutto pulito, avevo paura di dimenticarmi qualcosa. Allora, nelle comunicazioni che abbiamo fatto relative a questo evento abbiamo detto che da Los Angeles a Trignano il viaggio non è né breve né così scontato, quindi siamo veramente felici e orgogliosi di ospitare un evento di questo tipo stasera qui a Trignano, e siamo soprattutto orgogliosi di farlo, come spesso succede, con una sala piena. Io credo che eventi di questo tipo sono il riconoscimento sia del lavoro che facciamo, ma anche e soprattutto della splendida comunità cinefila di persone che ci seguono e ci accompagnano tutte le settimane, d'estate, d'inverno, in questo nostro amore per il cinema. Quindi grazie per essere qui. Oggi una delle attrici dei due ospiti non è potuta venire, Zo Blu ha dovuto partire all'ultimo momento per un contrattempo, però abbiamo qui l'attore protagonista del film, che è Hopper Jack Penn, che è un grande talento del cinema americano, che siamo sicuri che nei prossimi anni vedremo tantissimi film anche qui da noi. Il film Thank you for joining us here in Trignano. Il film Signs of Love è l'opera prima di Clarence Schuller ed è stato premiato durante l'ultima edizione di Alice nella città con il premio Corbucci, che è un premio che quest'anno era la prima edizione. È un premio che è stato creato dalla famiglia dei due grandi registi italiani, Bruno e Sergio Corbucci, e nella giuria ci sono anche membri della FICE, quindi della Federazione Italiana del Cinema delle Serie, di cui noi siamo parte. Quindi è un grande piacere per me stasera dare il benvenuto a Hopper e a Claudio Corbucci per presentarvi questo film.
Buonasera.
Claudio.
Io direi che diciamo solo due parole.
Allora, grazie di essere qua. Sono molto felice che questa è l'ultima tappa del nostro tour. Siamo stravolti dalla stanchezza, ma siamo felici di vedere una sala così piena, perché il premio Corbucci nasce proprio con l'intento di portare il cinema dove deve stare, cioè in una sala cinematografica. E infatti al premio partecipavano i film che non avevano una distribuzione, il premio consisteva nel distribuirlo, e questa cosa sta accadendo in questi giorni con questo film che ha vinto. Quindi sono veramente emozionato di stare qua e di vedere questa sala piena.
Yeah, I just wanted to thank everybody for being here. This is pretty overwhelming, but I really appreciate you all coming. This movie is pretty important. I think it shows a big, it shines a big light on a dark period in, or dark place in our world. And it's everywhere, but it's a big thing right now in America. And I thank you for coming here.
Sono molto, traduco intanto, sono molto felice di essere qua con voi, molto emozionato, anche perché questo film secondo lui è un film molto importante che racconta una pagina, che mette una luce in una pagina buia dell'America di oggi, e quindi lui è molto felice di essere qua a presentare il film.
Grazie.
Grazie.
Prego, prego. Io lascio la scena a voi due, c'è la due luci e Hopper del coupé. Mili farà un po' da...
Bella.
Sì.
Piaciuto? Domanda già dal pubblico?
Ma facciamo riprendere un attimino, facciamo
una domanda io.
Il ghiaccio e poi andiamo su quelle domande.
Vabbè, facciamo la domanda sul tour. Come è stato questo tour italiano?
In inglese.
How was this tour?
Oh, the tour really has been everything but amazing. Like it's been better than amazing. It's I've had the best food of my life. I've been to 11 cities in 10 days? 12 cities. Or 12 days. 11 cities in 12 days. Right. So I'm exhausted, but I can't think of anything better. This is like a vacation to me, and the best vacation I could ever.
Qualcuno ha capito che è stato un viaggio bellissimo, abbiamo fatto 11 città in 12 giorni, ho avuto il miglior cibo che abbia mai mangiato nella mia vita, sono stanchissimo ma sono contentissimo.
E la chiusura del tour è stasera qui a Trevignano,
perfetto.
L'ultima tappa.
È oggi l'ultima tappa, domani mattina riparte per Los Angeles.
Yeah.
Vi chiedo come è stato coinvolto in questo film, come è stato coinvolto in questo film.
Well, David Michaels, who's one of the producers on the film I worked with before, I worked with him when I was about 22 or 23. It was my first lead role in a movie. It was called Puppy Love that actually hasn't come out yet still. So I had worked with David before, and David called me and said, hey, I have this script that I want you to read.
Okay, David Michaels, il produttore del film, io ci avevo già lavorato, avevo fatto il mio primo film da protagonista che si chiama Puppy Love, che non è ancora uscito però. E quindi lui, diciamo, ha pensato a lui, gli ha fatto leggere la sceneggiatura
And so, yeah, David said, I have a script for you to read, and I think you'd be great for the part. Clarence wants you, and he just wants you to read it and then have a call with him the next day. So I read it. I liked the part. I thought I could relate with it, and I felt confident that I could do the part. And all I just wanted to work at that point. So I took it, and I asked if I could audition. He said, no, you don't have to. So that's a big mistake. And they still cast it.
Quindi David Michael si è fatto leggere questa sceneggiatura e poi doveva fare una call con il regista. E lui ha letto la sceneggiatura e ci si è trovato subito nel ruolo, ma ha chiesto al regista se poteva fare un provino. Il regista ha detto no, non c'è bisogno di fare un provino. E lui ha detto che è stato un bel errore. E invece poi lo ha preso e
non so se c'è qualche domanda, curiosità da parte del pubblico. Io ho detto a Claudio, stai tranquillo, non ti preoccupare tante domande, perché intanto il nostro pubblico è sempre pieno di domande e curiosità, quindi dateci una mano. No, quanti scherzi, c'è qualche domanda, se no andiamo avanti con... Eccola, vai.
Vorrei chiedere qual è stata la motivazione del premio, se può riassumercela. E che cosa è stato premiato, il film, il regista oppure che altro?
Dunque, il premio, c'era una giuria, a capo della giuria c'era Gabriele Menti, che conoscete, c'erano due membri della FICE e c'erano altre due registe donne italiane. La motivazione è stata per la dolcezza con cui questi temi così importanti sono stati trattati, diciamo, questo è stato quello che ha colpito la giuria. È un film dove si percepisce che è stato fatto con amore, insomma, no? Vero, sincero, insomma, questo è quello che ha colpito la giuria e ha colpito anche me, sono stato contento. Non ho scelto io il vincitore, c'era una giuria, però io sono molto contento che ha vinto questo film.
Una curiosità banale. Il signor Penn, il cappello lo portava già da prima o dopo il film?
Always. I mean, this is where I work, so I have to wear it. I don't wear it when I sleep or when I'm at home. So. Oh yeah, I wear it a lot. Do you like it?
Comunque lo portava anche prima. Questo qui è il posto dove lui lavora a Los Angeles, la Monica New York Pizza. E quindi lo deve portare anche, perché il padrone, lui me l'ha raccontato, adesso non l'ha detto, ma il padrone della pizzeria gli ha detto che avrebbe pagato due settimane che stava qua se avesse portato questo cappello, sì. E quindi lo porta. Però diciamo non lo porta quando dorme o quando fa altre cose.
Si va alla doccia.
Io ho una domanda. Il film è stato girato a Filadelfia, in un quartiere che veramente, cioè, al di là di quello che si vede nel film, è un quartiere veramente difficile da quello che ho letto. Com'è stato girare lì? Com'è stata l'esperienza proprio del set?
It was kind of both different. I mean, living there and working there was different because I lived in a different place that we actually worked. I think I lived in a much worse area than where we worked. Like, we were using where we worked like to be the tough area, but obviously we couldn't be in the serious, serious tough area or we would get shot. I mean, my neighbor pulled a gun on me. It was the third day I was there for a really small reason. But honestly, like, working in Port Richmond, which is where it's based, at like Aramingo Avenue, it was kind of great. I mean, it was definitely 50-50 on like if people wanted us there or didn't want us or did want us there. But the people that did want us there were looking to be in the movie, and they ended up being in the movie. A lot of them. We actually fired someone that had already gotten the bad guy role, and hired someone that was on a bike that was telling us to fuck off. Pretty much, hold on. And we were like, "Do you want to be in the movie?" He was like, "Oh, definitely, definitely." And then you could tell he was kind of pretty big on that block, and he got everybody excited about it. And then in the end of the movie where I am helping the kid, that was actually like the whole family in that. That was the real family that was just across the street watching us every day. So it became like, I mean, the whole cast was a family, but the whole community felt like they were really taking us in. And the ones that didn't, it was perfect for like getting in the role of not being liked, because they really didn't like us when they didn't.
Comunque il quartiere dove abbiamo girato Port Richmond in realtà non è proprio il peggior quartiere, perché non potevamo girare proprio nella parte peggiore della città, però diciamo che l'accoglienza delle persone del luogo è stata 50-50, diciamo 50-50. C'era chi era contento, anzi diceva posso essere nel film, e che invece questa cosa non gli andava bene perché avevano i loro affari da fare. Tanto che alcuni degli attori che avete visto fanno parte di quella comunità. Per esempio avevano preso un attore per fare il ruolo del cattivo, diciamo, del ragazzo spacciatore, il cattivo del film, che però non andava bene, e alla fine erano licenziati e hanno preso un vero ragazzo di strada lì che ha fatto il film, diciamo. Come anche l'ultima famiglia finale dove lui va quando comincia a fare l'agente di sorveglianza, era una famiglia che realmente viveva lì dove vivevano, che ha partecipato anche loro al film. Quindi diciamo, è stata una faccenda difficile, ma anche molto bella in alcuni casi, perché ha dato la possibilità a persone del luogo di lavorare. Altre domande?
Faccio una domanda. Si vede come punto focale in tutto il film ovviamente questa funzione razziale, dove i neri sono sempre quelli che non si salvano alla fine del film, perché l'unico che si salva è il bianco. E voglio sapere se questa è una domanda sulla scena americana, se qualcosa in realtà è cambiato dopo tutto quello che è successo con il Black Lives Matter, oppure no, o se ancora è così, e quindi se ancora è così attuale la scena.
Beginning of what I understand, the question is definitely not that wasn't a racist choice for him to die. I mean, that was in the script. He wasn't white in the script. I mean, he wasn't black in the script, but no, I don't think that's a choice. It was actually something that happened. You know, this is based off Clarence's life loosely. I mean, he was a drug dealer. He lost people in his life that were like brothers to him. So no, that wasn't a racist choice. However, in America, yes, racism is still a huge thing. It's a horrible thing, and it's ridiculous that it's still active. But with this movie, I mean, the only thing that I can say is for this specifically with Willie, character is You see me redeem myself in a way. You see my dad redeem himself in some way. My sister, in a violent and illegal way, redeems herself in a bit. But Willie is explaining what he's doing. He's like, this is my only path. This is all I have to offer myself to get money. What he's doing is he's making money for an amazing reason, to help his family pay off mortgage and have a farm, pretty much, and land and property. And I'm pretty much done. But like, I mean, I think that's beautiful because he's redeeming himself, and in a way, I think he justifies himself for what he's doing.
Dice che non è stata in realtà una scelta in qualche modo razzista, diciamo, di avere quel ragazzo che muore alla fine di colore, perché in realtà nella sceneggiatura non era di colore, era il famoso, nella sceneggiatura era bianco, era quello che hanno poi licenziato per prendere lui, quindi non è stata una cosa, diciamo, voluta dal regista. Però dice che il problema del razzismo in America è molto forte, e per quello che lui può dire per il film, Frankie si redime in qualche modo, si redime anche la sorella, anche se in un momento, in modo, diciamo, anche violento e sbagliato, si redime in qualche modo il padre, ma ad esempio il personaggio di Willy anche è un personaggio che in qualche modo si giustifica per quello che fa, perché poi il motivo per cui guadagna i soldi vendendo la droga è per comprare la casa alla nonna, no? E quindi in qualche modo giustifica le sue azioni, in qualche modo anche lui si redime.
Io ho trovato il film straordinariamente raffinato dal punto di vista stilistico, anche la scelta dei posti è incredibile, è quasi un film nel film. L'ho trovato assolutamente di una bellezza incredibile. Sono stata quasi più affascinata dalla scelta stilistica del regista che dalla storia, diciamo.
Quindi è un complimento, perché una domanda è un complimento.
Domanda, però è un complimento. Un complimento.
Quindi forse c'è una domanda.
I agree.
È d'accordissimo.
All'inizio ha detto che questo film mette in luce un aspetto che normalmente rimane nell'oscurità. Io ho visto, mi è piaciuto molto, bello, raffinato, molto dolce. Non ho capito qual è l'aspetto che non è in luce, perché sono tutte cose che nei film americani, nei telefilm americani, nei libri americani vediamo, leggiamo. Io ho vissuto in America molti anni, ho visto queste cose. Non so quale fosse questo aspetto di cui parlavo all'inizio.
I mean, I don't know where you've been in America, but apparently you were in a nice area. Because this shit is fucking everywhere. I apologize for my language. But I mean, I've been the victim of addiction. I wouldn't call it a victim. It's a choice that you make, and it's a wrong choice. But I've been in that place. I've had people die right in front of me from overdosing on drugs. I've had people die from high school just from one night of doing one wrong thing. And I've seen people overdose, and I've had to do mouth-to-mouth and CPR on several people, and thank God those some of those people are still alive, but this thing is everywhere, and this is a very soft-core version of what a lot of people go through every single day. And it's not just America, it's everywhere. There's drug addiction and there's suffering everywhere. But right now, America is very hit hard with this epidemic of fentanyl, which is an opioid, and the opioid epidemic is, you know, it is, like, United States is a very populous place, so for it to have this much of an impact on this much of a percentage of people, which I don't know the statistics, but I think it's important that it shows a little bit of this, and I think there should be more of these movies to get a little bit of light on what people are actually going through in the world, and not just these Beverly Hills rich people movies where everything's glorified. Even like, I love the movie Wolf of Wall Street, but that guy was a terrible person, and it was glorified in a great way. And yeah, I liked it, but he's a terrible guy. And to see these people that are actually sweet people, but they're thrown into these positions to do these terrible things, it gives you a little bit of a perspective, and I think that's very important.
Forse tu volevi dire, ho tradotto male io perché tu volevi dire esattamente questo, però comunque lui dice che l'America è veramente messa male, c'è un enorme problema di droga che nel cinema mainstream americano viene poco mostrata nella sua realtà, diciamo, faceva l'esempio sempre di Wolf of Wall Street, dove il protagonista è un personaggio terribile nella realtà, ma viene in qualche modo glorificato, no? Che invece si è cercato di fare un discorso più di realismo su persone che sono fondamentalmente buone, diciamo, ma che sono costrette a fare quello che fanno per poter sopravvivere in un'America che è ridotta molto male. Ha parlato per esempio dell'epidemia di fentanyl che uccide un sacco di persone, molti suoi amici sono morti di fronte ai suoi occhi, ragazzini di scuola, insomma. Quindi lui dice che i film così, che rappresentano quel tipo di realtà in un modo realistico, senza glorificare i personaggi, dovrebbero essercene di più rispetto al cinema americano mainstream, che invece tende un pochino a glorificare tutto.
Eccolo. Ciao, intanto volevo farti i complimenti per la tua interpretazione di questo film, mi ha toccato molto. E volevo capire quanto c'è del tuo carattere personale nel personaggio, o se è stato difficile in realtà entrare in quell'interpretazione, in quel tipo di personaggio.
I would say one. Thank you very much. I don't understand it, but thank you. I would say Frankie's like, I think this is a very big reason also why I don't understand it, is Frankie's very much just me. Like Clarence was very specific. He didn't want me to mimic or play anybody. He wanted me to bring myself just into this story and lifestyle. So I did. I mean, that was like one of the things I asked. I just asked him, I was like, okay, if he was going to put me up in a hotel or like a apartment, it's like, will you put me in a neighborhood that Frankie would live in? And like I said, like, I got a gun pointed at my head for putting the trash on the wrong side of the street. I was like, this is my neighbor. I was like, dude, like, just tell me. But it was that area and that neighborhood and that kind of vibe every day. And I mean, I remember one day, like, coming home from, I haven't told this story yet, I don't think, but I went and got cigarettes, like, down the street, and when I came home, somebody was stabbed in the street. And so me and like two guys were just holding him while the ambulance came. And I like got home, my girlfriend was like, what just happened to you? Because I was covered in blood. And I was like, I think we just saved someone, by the way. But it was like that every single night. Something was happening and it was crazy, and it immediately got me into that mindset and that role. And it wasn't very hard to, because I could use actually personal experiences from 3 days before the shoot in the scene.
Intanto grazie per il complimento, anche se non me lo merito, secondo lui non so perché gliel'hai fatto, e, però dice che il regista gli ha chiesto di portare se stesso dentro il personaggio, non gli ha chiesto di interpretare qualcun altro, cioè portare se stesso. E quello che ha fatto per entrare nel personaggio, ha chiesto a Clarence di poter vivere in un quartiere uguale a quello in cui Frankie vivrebbe. E non è stato molto facile. 3 giorni dopo che stava là, un ragazzo gli ha puntato la pistola alla testa perché aveva messo la spazzatura nella parte sbagliata della strada. Un'altra volta, tornando da aver comprato la sigaretta, ha visto un ragazzo accoltellato, ha cercato di salvarlo, è tornato a casa pieno di sangue. La fidanzata gli ha detto: ma che è successo? Dice: ma penso di aver salvato la vita a qualcuno. Comunque, vivere queste esperienze ogni giorno, vivendo in un posto così, lo ha aiutato molto a entrare in quel mood, diciamo, nel mood del personaggio, perché poteva portare nelle scene cose che gli erano accadute veramente 2 o 3 giorni prima, con questo metodo, insomma, di vivere lì dove il personaggio viveva.
Io volevo sapere semplicemente come è avvenuto il suo incontro col cinema, quanto ha contato il padre, se il padre gli ha insegnato delle cose oppure è stato tutto un apprendimento spontaneo.
Si era zappato fino alla cosa che dice.
I've been thinking about it a lot recently because I've been asked that question a lot. It was never something I wanted to do. I was like, I thought I would never act. And then I was being a PA on commercials, a production assistant, and I asked my dad if I could PA for a movie of his. He was like, yep. So then I asked him like a month before shooting, and he was like, absolutely not, you're acting in it. And I was like, absolutely not. And he just immediately said, he's like, well, you get paid and you'll get to learn how to fly helicopters. And I was like, I'm in.
No, lui non aveva mai avuto in mente di recitare nella sua vita. A un certo punto faceva l'assistente di produzione per una pubblicità, e poi ha chiesto al padre se poteva fare l'assistente di produzione anche nel film che il padre avrebbe girato, e lui dice sì, come no. E poco prima che iniziasse il film dice: no, tu non fai l'assistente di produzione ma reciterai in questo film. E lui gli ha detto no, neanche per sogno. E il padre gli ha detto: sì, però facendo questo guadagnerai dei soldi e imparerai a guidare un elicottero. E allora lui si è detto tutto subito: sì, lo faccio.
And so I did the movie, and I also was like, I was excited that I was going to get paid and learn how to fly helicopters, but I was also like, this is going to be terrible working with my dad. And I had a great time doing it, and I loved it. And then I saw the movie, and I was like, and then that happened a couple more times, and to finish that statement, I'm done acting, but I'm moving to producing.
E quindi, insomma, si è divertito a fare questo film perché ha guadagnato, ha imparato a guidare un elicottero, poi ha visto il film e ha detto oh, poi gli è capitato di farne altre due, e ogni volta che si vedeva non era soddisfatto. Infatti adesso lo ha detto tante volte durante il tour che ha smesso di fare l'attore e vuole fare il produttore. Ma tutto il pubblico dice no, non devi smettere, dovresti fare.
Allora all'inizio ho detto una cosa sbagliata, ho detto lo vedremo in tanti altri film nel futuro del cinema americano, ho detto una stupidaggine.
Only in like behind the scenes stuff.
Dietro la macchina da presa.
Sì, c'è un'altra domanda, poi penso andiamo.
Volevo chiedere qualcosa a proposito del personaggio femminile splendido della la ragazza sorda, che l'impressione sia che poi la sceneggiatura l'abbia bannata, come dire, lasciata, licenziata in tronco con quell'abbraccio, no, tra i due quando parte, perché nell'ultima scena ci è sembrato che la ragazza fosse un'altra, ecco, quindi non è, la domanda è per tutte e due voi, non vi sembra che sia un po' una manchevolezza della... una pecca della sceneggiatura, insomma l'abbandono di quella che è stata il personaggio che è la molla della trasformazione nel film, al fin dei conti.
Io la so la risposta perché l'ho già sentita, diciamo, lui, però gliela facciamo dire lui.
Personally, I don't think that's a question for me. I think that's actually not a question for anybody but yourself. I think you should choose what you think for the film. But if you really want to know, but my opinion of it is I think Jane doesn't leave the film. She's the only thing that gets Frankie to where he gets in the end. She's the only thing that pushes him. She's the arc of the whole story. And I think that's kind of a metaphor for the cheesy line of if you love something, let it go. But he pushes her away because he knows that he's not going to be the right person. She's got to go to school and get the right education kind of thing to be a doctor. But yeah, I think that's a question for yourself after watching the film. I would hope.
Dice che questa dovrebbe essere una domanda per te stesso dopo aver visto il film, perché secondo lui, diciamo, Jane non lascia mai il film, cioè lui la lascia andare perché capisce che se non la lascia andare quella ragazza non potrà studiare, non potrà avere la sua vita in qualche modo, e ugualmente lei lascia andare lui perché forse se rimanessero insieme quel cambiamento che Frankie riesce a fare una volta che lei è andata via non ci sarebbe riuscito, diciamo. Quindi è questo un po' il senso, rimane, diciamo, quello che ha lasciato Jane in Frankie e gli permette di fare un cambiamento, tutto il rispetto ovviamente.
Allora, buonasera, io intanto vi voglio ringraziare, voglio ringraziare il pubblico perché ci dà sempre maggiori soddisfazioni venendo qui ogni volta sempre più numeroso. Poi voglio ringraziare Claudio e voglio ringraziare Oca e Antonio Carloni che ci hanno dato questa opportunità di ospitare questo film e loro il nostro cinema. Per noi è un onore. In genere, forse è un cambiamento di tendenza, nel senso che noi facciamo tanto per portare qua dei personaggi e In questo caso diciamo che siamo stati selezionati da loro per ospitare un film e per noi è un valore aggiunto. Poi volevo dire un'altra piccola cosa, che sono stato testimone della nascita, non di questo evento, ma la posso chiamare Fondazione Claudio?
Sì.
Quella che state... Sì, per il premio, sì. Non, il premio Corbucci, stavo a Mantova. Mantova è la capitale del cinema del sé, dove tutti i cinema d'Italia e gli esercenti e i piccoli produttori e distributori si confrontano con i loro prodotti. E l'anno scorso stavamo insieme, una cosa che sembrava, chissà se sembrava vera, però c'era st'idea voluta molto fortemente da Claudio. Mi ha raccontato la storia delle zie, che volevano con forza ricordare i loro mariti registi, e quindi lui era un po' l'esecutore di questa volontà, tu Claudio. E quindi è nata sta cosa, vi ringrazio di averci scelto, sono orgoglioso di essere stato testimone della nascita di questo evento. E noi come cinema, alle persone che ci vengono a trovare, diamo un piccolo libro della storia del cinema Palma, scritto da Corrado Giustiniani, e una piccola bag, borsa, e stasera approfitto perché c'è Corrado e la faccio consegnare a lui. Corrado è un giornalista importante italiano e vive qui a Trevignano, ci ha sempre sostenuto e insieme abbiamo fatto questo piccolo opuscolo e lui lo consegna, no, tutte e tre, uno
è in italiano,
eh sì, sono... a lui glielo faremo avere in inglese. Chiamo anche Tonino, che quest'anno con la pandemia non ci siamo visti e quindi lo viene anche lui a prendere. Vorrei far dire due parole sul cinema Palma a Corrado Giustiniani, sinteticamente due parole.
Sinteticamente il cinema Palma è un miracolo. D'altra parte Fabio il 3 settembre di 2 anni fa ha vinto a Venezia il premio Lizzani dato ai migliori esercenti italiani. Che dire, il miracolo continua. Diciamo, mi abbasso molto, che questo è un cinema della Madonna.
Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.
Se volete facciamo un attimo una foto di quelle che si fanno agli Oscar.
Ma è già fatte prima, adesso è quasi.
No, anzi,
un po'.
Yeah.
Così è, tutti così, segno dell'amore.
Grazie a tutti. Grazie.
Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war. Till I found peace, I could've swore. What she did shook me to the core. And I ain't gonna live like that no more. Oh, I ain't gonna live live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door. When I get gone, you can hear me roar. And I can't live like this no more. Oh, I ain't gonna live like this no more. Hurting as bad as the years before. Living in a lie I can't ignore. Oh, I had to cut ties to settle the score. I ain't gonna live like this no more. This no more. I've been drinking till my body's sore. Ain't touched my bed, just sleep on the floor. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, 'cause I ain't gonna live like this no more.